www.radioet.it e la storia continua. Il carroccio. Tutti i cronisti e gli storici delle città italiche del Medioevo parlano di questo famoso carro, che dall'ingente mole, dai molteplici congegni e ondera formato e dagli oggetti vari che sopra di esso si ponevano, fu detto carroccio, carroccium, lo stesso che grande, grosso e pesante carro. Era destinato esso quale sacra insegna nei conflitti delle patrie battaglie e veniva reputato il glorioso palladio della libertà e della indipendenza nazionale. L'uso del carroccio dalla Milanese Repubblica fu da poi propagato fino ai popoli anche dell'Europa. Non pochi scrittori ravvisavano in questa macchina religioso-militare una similitudine all'arca santa del popolo israelitico condotta contro i filistei nel mezzo delle armate tribù. Altri la vollero riconoscere in quei sacri vessilli d'oro, detti gli immobili, che a Milano si custodivano nel tempio di Minerva e che a tratti furono con sacro apparato nelle guerre insubriche dell'anno 660 dalla fondazione di Roma. E siccome è generato da Polibio, nel secondo della sua storia, altri finalmente ravvisero in esso quella specie di altare portatile usato dall'imperatore Costantino nella guerra persiana dell'anno 377, descritta da Eusebio nel suo quarto libro della vita di quel primo imperatore cristiano, e dopo di lui da Socrate e Sozomeno nelle loro storie ecclesiastiche. Era essa una tenda di forma di chiesa magnificamente ornata, dove l'imperatore, circondato dai vescovi, si raccoglieva per innalzare i voti al Dio delle vittorie e per la prosperità delle armi cristiane. Anzi, il Sozomeno aggiunge essere qui venuta di costumanza, che ogni legione del romano esercito avesse il suo tabernacolo, cioè ossia la sua tenda in forma di chiesa, dove i sacerdoti e i diaconi si univano per esercitarvi i diritti uffici. E forse, non al tutto dissimile da questa descrizione, poteva essere anche il carroccio usato dai pavesi circa l'anno 1330, e del quale ne parleremo in seguito, ma che ne sia di queste facili allusioni, che forse non passarono neppure nella mente dell'inventore lombardo, noi qui dobbiamo descrivere la storia del carroccio milanese. Suo primo inventore fu il nostro intrepido arcivescovo Ariberto d'Intimiano, verso la metà dell'undicesimo secolo e precisamente nell'anno 1038, come ne conviene l'esatto e diligente conte Giulini, e ciò in un momento il più terribile per lui. Era appena sfuggito dalle carceri a cui l'aveva dannato Corrado e quindi, scosso nel profondo dell'anima per la patita ingiuria, vedeva Corrado già disceso dalle Alpi e incautamente da lui richiamato, e con l'imperatore scorgeva altri principi germanici, seguiti da numerose e da agguerrito esercito, e scorgeva quell'imperatore, sbuffante rabbia, ira, che era dispettito per essere non solamente inviso a lui personalmente, ma anche perché beffeggiato, deriso e corbellato dall'improvvisa e famosissima fuga dalle sue prigioni e scampato dalle mani degli sgherri suoi teutonici, ai quali era stato affidato in Piacenza. Si aggiunga poi a tutto ciò il dolore che altamente doveva provare Ariberto da Intimiano nel vedere la patria cinta dalle feroci orde nordiche e da non pochi signori italiani indispettiti contro di lui, perché invidiosi della grandezza a cui il suo raro genio l'aveva innalzato. Non si perdette però di animo, il guerriero prelato e arditamente diceva che se egli diede la corona e il regno a Corrado, Ariberto diede la corona e il regno a Corrado, avendo però questi mal corrisposto al suo beneficio con la prigionia inflittagli e col tentare di togliergli la dignità arcivescovile, egli gli toglierebbe corona e regno. Ariberto, conoscendo quindi a fondo i suoi lombardi e l'amore che gli nutrivano, manifestato a cuore di recente con la generale espansione di gioia per il suo ritorno trionfale dal carcere, si diede a tutt'uomo e con energia pari al concetto della comune difesa, che si era ideato e a tutto predisporre per combattere e vincere. Chiamò tosto tutti i militi ancor freschi dell'ardita spedizione di Borgogna e coi militi ordinò che tutti i cittadini, ricchi e poveri, e al pari di esse i villani e le genti tutte della campagna, ingiungendo che si trovassero in Milano armati da capo ai piedi e dopo avere fortificate le mura, le porte, le torri e i luoghi tutti, che servissero a trionfare dei nemici. E Ariberto meditò, e come valoroso in tattica militare, e come arcivescovo profondamente pio, e qual conoscitore dei suoi tempi, un'insegna meravigliosa, Mirabile Vessillum, giusto il linguaggio del cronista, atto a tenere le milizie unite di anima e di cuore, ad eccitare il coraggio, il valore, il sacrificio della propria vita per la salute della patria, e modellò questa insegna perché tutti al bisogno si riunissero i guerrieri come un centro comune, e nella quale, specchiandosi, sentissero riverdire le loro forze, e nel tempo stesso tornasse loro di guida e di esempio nei perigliosi cimenti, e a volgere al nemico le loro spade e i loro petti. Tale insegna, trovata da Ariberto, fu il Carroccio. E affinché i nostri ascoltatori non siano fuorviati dalle infinite relazioni e descrizioni e critiche che siano a questi ultimi tempi si esposero sul Carroccio, giova loro ricordare che, siccome Ariberto nostro arcivescovo ne fu inventore, e siccome dobbiamo pure in questo scritto favellare, siccome dobbiamo pure in questa descrizione parlare della croce e del crocifisso, beh, anch'esso spettante al Carroccio, così è giusto rintracciare e dell'uno e dell'altro le prime notizie presso quegli scrittori milanesi contemporanei. Ed è per rara fortuna, dalle storie nostre e delle arti, in un secolo infelice e tanto rozzo quale fu l'undicesimo secolo, ci troviamo con uno scrittore testimonio oculare, il quale con semplicità pari al vero ce ne porge la prima descrizione e senza la quale non avremmo, beh, mai potuto raggiungere lo scoprimento desiderato con questo nostro studio. www.redigio.it e la storia continua.